Buon pomeriggio e Shabbat Shalom. Riprendiamo dopo la interruzione della settimana scorsa queste riflessioni sulla parasha che si legge lo Shabbat successivo, quindi in questo caso la parasha che si dovrebbe leggere domani e che è la parasha di Shemini. In breve sintesi, il tema della parasha è nella prima parte la conclusione degli 8 giorni di preparazione all'investitura dei Coanim e alla loro entrata in servizio, durante quale periodo dell'ottavo giorno, che è appunto quello di cui parla Parashah, avviene un grande dramma, la morte dei figli di Aaron, Nadab e Abihu, e la seconda parte è destinata agli animali permessi e proibiti. Questo, diciamo, è l'impianto generale di questa parasha. Vorrei soffermarmi su due punti che in qualche modo possono avere un senso non solamente in relazione a questa parasha, ma in relazione alla nostra esistenza in generale. Il primo punto è un punto che possiamo desumere e tirar fuori dal primo verso della parasha, che suona così: Vayi bayom ha-shemini, kara Moshe le Aaron ulbanav ulzikne Israel. L'ottavo giorno dell'investitura, Mosè chiamò Aaron, i suoi figli e gli anziani di Israele. Ora la domanda che noi ci possiamo porre è: ma in questo contesto quale sia la funzione degli anziani? Nel senso che è evidente che Mosè chiami Aaron, che è il Kohen Gadol. È evidente che Mosè chiami i suoi figli, i figli di Aaron, che saranno i Coanim, ma non è ben chiaro quale sia il ruolo degli anziani, dei Zikne Israele in questo contesto. Perché in effetti nel contesto della, diciamo, investitura, dell'inizio del servizio da parte dei Coanim, gli anziani non hanno una funzione di rilievo, anzi forse non ce l'hanno proprio nessuna di funzione. E quindi resta la domanda: perché Aaron? Perché Mosè chiama insieme ad Aaron e ai figli di Aaron anche gli anziani. Allora, Rabbi Akiva, che è citato dal Midrash, dice una cosa molto, molto particolare, che forse è molto significativa nei nostri tempi. Rabbi Akiva dice che così come gli uccelli non possono volare senza le ali, così Israele non può far niente senza gli anziani. E dunque gli anziani in questo contesto sarebbero i depositari di una sorta di esperienza che, anche se non ha una funzione specifica in quel momento, in quel contesto, comunque è un bene prezioso che deve essere sempre accanto al popolo di Israele nei momenti chiave. Per approfondire questa tematica, alcuni commentatori fanno notare che in questo ottavo giorno vengono portati fondamentalmente due tipi di sacrifici, un sacrificio che è un capro. I maestri dicono che il vitello è come compensazione, come espiazione della colpa del vitello d'oro, e il capro è come compensazione della colpa della vendita di Yosef. Perché i fratelli, quando avevano venduto Yosef, avevano intinto la sua tunica nel sangue di un capro. Adesso la domanda è: quanto queste due forme di sacrificio e di offerta, questi due animali che ricordano queste due colpe, il vitello e la vendita di Yosef, abbiano a che vedere col rapporto con gli anziani? Ebbene, potremmo vedere che in tutti e due i casi, in effetti, il tema è esattamente questo. Ovvero, nel caso del vitello, possiamo, se andiamo a leggere attentamente il testo della parasha in cui ci viene raccontata la colpa del vitello, capiamo che forse in realtà il popolo non è che volesse veramente un'altra divinità, voleva semplicemente una guida al posto di Mosè. Ne abbiamo già parlato quando abbiamo parlato della parasha di Kitissa. Il problema è che loro non hanno fatto nessuna operazione di consultazione, sono immediatamente andati da Aaron, non domandando un parere, un consiglio, ma imponendo un certo modo di agire. Quindi in realtà potremmo dire che il vitello non è altro che il risultato di un'assenza di consultazione degli anziani. Se avessero consultato gli anziani, se avessero consultato coloro che erano più esperti, questi avrebbero probabilmente dato una indicazione diversa e il popolo si sarebbe comportato in maniera diversa. Il vitello è anche il risultato di una componente in qualche modo di presunzione che non vuol ascoltare chi ha più esperienza, che non vuol ascoltare chi è più grande di età e quindi è più anziano. Gli anziani non sono solamente i hachamim, i maestri. Spesso nella tradizione rabbinica il termine sakene e il termine hacham sono intercambiabili, ma qui vorrei sottolineare che non è solamente questa la questione, non è solamente la identificazione dell'anziano con il hacham, ma l'anziano in quanto tale. Esistono delle norme molto chiare in cui ci viene detto che di fronte a un anziano, quale che sia la sapienza, bisogna alzarsi esattamente come di fronte a un sapiente. Quindi vuol dire che la tarda età in sé, al di là della sapienza che, di cui è portatrice, è un valore in sé. La stessa cosa si potrebbe dire per la colpa dei fratelli di Yosef. I fratelli di Yosef avevano fatto un ragionamento e erano arrivati alla conclusione che Yosef era colpevole nei loro confronti. Era come se avessero fatto una sorta di giudizio, un dintorà, e per dintorà avessero stabilito che lui doveva essere punito. Ma anche in quel caso non sono andati a consultarsi con Jacob. Non hanno domandato nessun parere di qualcuno che avesse una maggiore esperienza di loro, che probabilmente li avrebbe potuti indirizzare in un'altra strada, li avrebbe potuti indirizzare ad un'altra decisione. Allora, interessante mi sembra mettere insieme l'inizio della parasha con i due animali che vengono offerti come offerte in questo giorno, capro e vitello, che ci ricordano due colpe, che vengono a espiare due colpe, che in qualche modo possono essere connesse con questo meccanismo di assenza di ascolto nei confronti di coloro che sono più esperti, di coloro che hanno una vita più lunga, che quindi hanno sperimentato cose che noi probabilmente non abbiamo sperimentato, che ci possono dare una indicazione che sia ragionevole. Questo elemento potrebbe essere anche una chiave di lettura nei confronti dell'episodio drammatico che c'è al centro della parasha, che è quello della morte dei figli di Aaron, Nadab e Abihu. I figli di Aaron, il primo e il secondo figlio, presentano un fuoco non comandato in questo momento di grande rilievo nell'inizio del servizio di Kohanim, e questo fuoco non comandato è in qualche modo una colpa che viene punita con la morte di Nadab e Abihu. Quindi nel giorno dell'inizio del servizio di Kohanim, Aaron perde i suoi due figli per un gesto che per molti versi potrebbe sembrare tutto sommato secondario, anzi per molti versi potrebbe anche sembrare un elemento che dovrebbe essere letto positivamente, come se volessero in qualche modo ancor più fortemente sottolineare l'importanza del momento con un'offerta non comandata ma spontanea. Adesso, al di là di tutte le interpretazioni numerosissime che sono date a questo episodio, che evidentemente è estremamente problematico, mi pare che nella linea dell'interpretazione che sto seguendo si potrebbe in qualche modo dire, e alcuni commentatori in difetto lo dicono, che forse la colpa di Nadab e Abihu è esattamente quella di aver deciso qualche cosa senza consultarsi. Di aver deciso qualcosa che per loro occhi era positivo e importante, ma che hanno fatto senza la consultazione degli anziani di quel tempo, che gli anziani soprattutto erano Moshe e Aaron, fanno in qualche modo di testa loro. Allora, potremmo leggere tutta questa prima parte della parasha come un appello alla attenzione nei confronti dell'esperienza altrui. Gli anziani del primo verso, che non hanno un ruolo, in realtà sono inseriti proprio per darci un'indicazione. L'indicazione è: chi viene dopo deve sentire l'esperienza di chi c'è prima e deve averla accanto, questa esperienza. Non deve essere solamente una semplice memoria, ma deve essere la concreta presenza di chi è più anziano, che in questo primo verso, sebbene gli anziani non abbiano una funzione, vengono inseriti proprio per dare questa indicazione. Questa indicazione continua ad essere il filo rosso fino al momento del dramma dei figli di Aaron, Nadab e Abihu. nel senso che loro non hanno ascoltato, non si sono preoccupati di ascoltare, non hanno consultato, così come i fratelli di Yosef non avevano consultato Jacob quando hanno venduto Yosef, vendita per la quale viene presentato in questo giorno il capro, e così come il popolo, quando ha fatto il vitello, non si è consultato con gli anziani, ma ha fatto di testa propria. Quindi la grande riflessione generale che potrebbe emergere da questo, da questa prima parte della parasha, è il principio del non ascolto. Quanto è importante ascoltare, quanto è importante ascoltare l'esperienza di chi ha esperienza, e quanto è importante consultarsi. Questo è un primo elemento. Se andiamo al punto immediatamente successivo al dramma spaventoso della morte di Nadav e Avihu, possiamo in qualche modo, mi sembra, andare avanti rispetto a questo discorso del sentire l'esperienza altrui e sentirla vicina, in due sensi, anzi forse in tre sensi. Il primo senso è che dopo la morte di Nadav e Avihu, c'è qualcosa di strano, risulta un sacrificio che doveva essere consumato che invece è stato bruciato, e Aaron si arrabbia, in qualche modo rimprovera, non potendo rimproverare suo fratello Aaron, rimprovera gli altri figli di Aaron, i superstiti, Eleazar e Itamar, e li rimprovera. E Eleazar e Itamar, che in realtà sapevano di non essere nell'errore, tant'è che poi quando Aaron spiegherà, Mosè accetterà la spiegazione di Aaron, però Aaron rimprovera, e Eleazar e Itamar invece rimprovera il suo fratello. Suo fratello dà la risposta, Mosè accetta la risposta di Aaron, ma Eleazar e Itamar sentono il rimprovero di Mosè e non replicano, restano in silenzio. Allora Eleazar e Itamar, fratelli superstiti, potrebbero essere forse il modello alternativo rispetto a Nadav e Avihu, i due fratelli morti, ovvero quelli che, anche se pensano di aver ragione, anche se in realtà hanno ragione in quel contesto, sono pronti ad ascoltare anche il rimprovero di Mosè, dello zio Mosè. Quindi sono pronti a, in qualche modo, sono aperti all'ascolto. Attenzione, un ascolto che genera il silenzio. Perché il grande altro tema che adesso vedremo qui è il silenzio. Che cosa vuol dire reagire in silenzio? E cosa vuol dire reagire con le parole? Noi abbiamo, qualche settimana fa, riflettuto sull'importanza della parola, l'importanza della comunicazione e quanto la parola sia lo strumento della comunicazione, ma questa parasha ci apre un altro scenario, l'altra parte della parola che è il silenzio. E lo troviamo nel silenzio di Eleazar e Itamar, che non replicano a Mosè, ma lo troviamo soprattutto in Aaron. Aaron, dopo la morte di Nadav e Avihu, resta in silenzio. Il testo dice Vaidom Aaron. E questo Vaidom è un silenzio assoluto. È un silenzio, diciamo così, pietrificato. Nel ebraico anche corrente, il mondo minerale si chiama Domem, ovvero il mondo che non parla. Quindi il silenzio di Aaron è un silenzio veramente di cessazione assoluta, quasi è diventato una pietra, quasi è diventato minerale Aaron. Bene, riprendo, c'era evidentemente qualche problema tecnico. Il silenzio di Aaron è dunque un silenzio assoluto, un silenzio pietrificato. Aaron diventa una pietra. Aaron diventa una pietra di fronte al dramma della morte dei suoi figli. Adesso che cosa significa questo silenzio? Il silenzio significa fondamentalmente la capacità di accettazione. Il nostro modo abituale e corrente di replicare, di rispondere, di aprire la bocca, è fondamentalmente da una parte una volontà di esprimere la nostra opinione, dall'altra quella di contrapporci all'opinione opposta. Quindi il principio è quello di non accettare quello che accade. Il silenzio è il più evidente modo di dire io accetto quello che sta accadendo, anche se quello che accade è terribilmente spaventoso. E questa linea del silenzio, una linea che c'è nella tradizione ebraica, e che potremmo far risalire alle mogli di Jacob. C'è una moglie che è silenziosa, che è Rachel. Rachel è silenziosa dal momento in cui non svela al marito che ha fatto sapere a sua sorella quello che accadrà. Insomma, c'è un segreto che Rachel riesce a mantenere e questa tendenza del silenzio che nella linea di Rachel la troviamo anche in suo figlio Beniamin, che pur sapendo cosa era successo a suo fratello Yosef non lo dice mai a suo padre Jacob, e lo troveremo ancora nei discendenti di Beniamin, per esempio in Shaul, che quando viene scelto per essere re non vuole rivelarlo e pubblicizzarlo più di tanto. Quindi esiste una linea di silenzio che è accanto alla linea della parola. Allora dovremmo riuscire a capire che cosa e qual è il senso del silenzio. Il senso del silenzio è da una parte quello dell'accettazione e dall'altra quello della capacità di entrare dentro di sé. Il mondo rumoroso, il sottofondo di rumore che ci accompagna costantemente, è un sottofondo spesso distrattivo. E questa distrazione è una distrazione che apparentemente è una distrazione che ci permette di concentrarci nei rapporti con gli altri, ma in realtà non è affatto uno strumento di rapporto con gli altri, ma è anche uno strumento di fuga da noi stessi. Allora, alcuni maestri, Rav Volber in particolare, sottolineano questa dimensione e questa funzione del silenzio, la necessità di ritirarsi ogni tanto dentro di sé, la capacità di ascoltare il mondo che procede. Come dire, dice Rav Volber, se non ci fosse il buio non potremmo vedere le stelle. Se non ci fosse il silenzio non potremmo apprezzare esattamente quello che c'è intorno, non potremmo neanche apprezzare ragionevolmente, capire ragionevolmente chi siamo noi. Allora, questa dimensione del silenzio è qui rappresentata in maniera mirabile dalla reazione di Aaron, così come è rappresentata anche in maniera significativa dalla reazione dei suoi figli Eleazar e Itamar. I due figli non replicano al rimprovero di Mosè e Aaron non replica, non emette un suono di fronte alla morte dei figli. È quello che noi diciamo a Tzedukah Din, riconoscimento della legittimità e della giustizia di qualsiasi decisione di Akadosh Baruch Hu. Il luogo del silenzio è il cimitero. Il momento del silenzio è quando si va a fare la visita agli Avelim. Non bisognerebbe aprire bocca. Perché? Perché questo significa essere in grado di accettare il bene e il male, quello che ci sembra bene e quello che ci sembra male. Noi abbiamo scarsissima capacità di stare in silenzio, perché abbiamo scarsissima capacità, da una parte, di stare soli con noi stessi, e anche scarsissima capacità di accettare le cose che capitano. Noi immaginiamo frequentemente che si debba reagire perché la reazione è la forza dell'uomo. Ma il modello Aaron in questa parasha sembrerebbe dire esattamente il contrario. Non sto dicendo che è l'unica reazione possibile, ma una reazione che deve essere tenuta con grande attenzione in conto, perché ci dà il senso del nostro ruolo e della nostra posizione, della nostra collocazione nella realtà e ci fa capire adeguatamente che dobbiamo andare a cercare il significato delle cose che accadono. Nel senso che le cose che accadono non vanno in qualche modo contestate, quanto vanno accettate, e una volta accettate bisogna cercare di comprenderne il senso e il significato. In questa direzione è significativo che le parole centrali di tutta la Torah si trovino proprio in questa parashah, e le parole centrali siano due, perché evidentemente il numero delle parole della Torah è un numero pari e quindi le parole centrali sono due, e sono la ripetizione della stessa radice, Darosh Darash. Il soggetto lì è Moshe, Lidrosh vuol dire cercare, e era Moshe che cercava appunto di spiegare o di spiegarsi cosa fosse accaduto a questo sacrificio che doveva essere consumato e invece era stato bruciato, ma è significativo che il cuore, in termini di parole della Torah, sia cercare, cercò. È quello il senso di tutto questo sistema. Ma allora noi potremmo coniugarli insieme delle linee di interpretazione di questa parasha, cercando di costruire in qualche modo un'interpretazione complessiva che potrebbe essere presentata in questo modo. Da una parte, dobbiamo essere in grado di accettare quello che accade senza aprire bocca, ma non esimendoci da cercare di capire il senso di quello che accade. Sono due atteggiamenti molto diversi. Un conto è accettare e basta, un conto è accettare e andare alla ricerca costante, spasmodica, darosh darash, continua, senza fine, del senso delle cose. Allora, essere in silenzio di fronte agli avvenimenti, con la consapevolezza che gli avvenimenti abbiano un significato, ci spinge a cercare questo significato, il che non significa che lo troveremo, ma non ci può, non ci permette di esimerci dall'andare alla ricerca del significato delle cose. Allora, è un modo di vivere l'esistenza che, da una parte, la vive con consapevolezza e dall'altra con la certezza che qualunque cosa accada ha un significato che va cercato anche se non raggiunto. Questo è il cuore della Torah, sembrerebbe, e questo è il cuore del senso del silenzio di Aaron, che è pronto ad accettare un dolore indicibile, tutto sommato in silenzio, come era stato Aaron, come era stato Avram nel momento in cui HaKadosh Baruch Hu gli aveva domandato di sacrificare Isacco. Il silenzio come cifra dell'accettazione, ma come anche spinta alla necessità di comprensione. Mi sembra che questo sia un punto molto importante che è dentro il cuore di questa parasha e dentro il cuore di tutta la Torah come parola centrale. Ma questo percorso di ricerca di senso è un percorso che dovrebbe avere perennemente accanto agli anziani, quegli anziani che sono il primo verso della parasha e che non hanno una funzione precisa e chiara, ma che sono destinatari del discorso di Mosè, tanto quanto lo sono Aaron e i suoi figli, che invece sono i protagonisti di ciò che accade in questo ottavo giorno. Allora, la presenza degli anziani è in qualche modo la concreta memoria dell'esperienza che deve accompagnarci. Noi dobbiamo farci accompagnare in qualche modo da due tipi di atteggiamento. Da una parte dobbiamo farci accompagnare dalla ricerca di senso costante, dall'altra la capacità di essere in silenzio di fronte a ciò che ci accade e dall'altra di essere in grado di ricorrere umilmente all'esperienza altrui, a chi ne ha di più di noi. Questi anziani che accompagnano e che anche quando non hanno una funzione specifica sono lì perché evidentemente sono un patrimonio rilevante per il nostro procedere. Vorrei aggiungere solamente due ulteriori riflessioni a partire dal silenzio. C'è un verso molto famoso relativo alla incontro del profeta Elia con HaKadosh Baruch Hu, il profeta Elia che aveva assistito a un tentativo pubblico e plateale dei profeti, degli idoli che invocavano a gran voce la loro divinità, che evidentemente non hanno risposto. Ad un certo momento Elia va in una grotta, che probabilmente è la stessa grotta dove era stato Mosè. Questo è il Midrash che ce lo suggerisce, quando aveva visto HaKadosh Baruch Hu. E il testo dice che prima si sente un grande vento, poi si sente un grande trambusto, poi si sente un grande tramestio, un grande terremoto, e ogni volta che si sente questo il testo sottolinea, ma lì non è il Signore, fino a quando non compare una col de mamadaka, una sottile voce di silenzio, e in quel momento HaKadosh Baruch Hu parla con Elia. Allora vuol dire che non solamente l'uomo deve essere in grado di far silenzio, ma anche che il modo di comunicare di HaKadosh Baruch Hu è spesso un modo silenzioso. E anche nel silenzio che sentiamo dobbiamo sentire la voce di HaKadosh Baruch Hu. È quello che ha fatto Elia, è riuscito a percepire in quella sottile voce di silenzio, che una paradosso, se una voce silenziosa che cosa voglia dire, che sia anche sottile non si sa, ma insomma è come se il testo sottolineasse quanto ci può essere anche un sottile silenzio e in questa sottigliezza del silenzio bisogna essere in grado di sentire Kadosh Baruch Hu. È come se noi dovessimo dire in qualche modo che dunque l'uomo deve da una parte entrare in relazione con gli altri uomini attraverso il dono della parola, che è quello che lo rende uomo, come abbiamo visto qualche settimana fa, ma dall'altra che l'uomo deve entrare in relazione con se stesso e con Kadosh Baruch Hu anche attraverso il silenzio, perché deve attraverso il silenzio capire realmente chi egli è e attraverso il silenzio ascoltare quello che Kadosh Baruch Hu gli ha da dire. E quello che Kadosh Baruch Hu gli ha da dire spesso può essere qualcosa che lascia interdetti, che è anche molto doloroso, ma che da una parte e da qualche parte c'è. Il senso di quello che Kadosh Baruch Hu ha da dire all'uomo anche nel silenzio, anche nel dolore, come accade ad Aaron in questa parasha, deve essere scandagliato fino alla fine. Non è detto che si arrivi al senso, ma almeno bisogna giocare a questo gioco della ricerca di senso, che è il punto fondamentale degli uomini che riescono nei momenti chiave a stare in silenzio, perché aprire la bocca necessariamente ogni volta è spesso un modo di sfuggire alla realtà delle cose e alla realtà profonda di quello che noi siamo. Dunque la parasha mi sembra che in questo tempo complicato ci dia almeno due indicazioni importanti. La prima, che bisogna sfruttare il tempo del silenzio, bisogna sfruttare il tempo della difficoltà che ci induce al silenzio, perché ci deve indurre a ricercare il senso delle cose che ci accadono, e dall'altra che dobbiamo essere sempre molto attenti ai nostri anziani, perché gli anziani sono coloro che, anche quando non hanno una funzione specifica e rituale come in questa parasha, sono la memoria dell'esperienza che ci deve accompagnare nella nostra strada verso la ricerca di senso. Ricerchiamo il senso del nostro silenzio, ma dobbiamo essere in grado di ricercare il senso anche attraverso il contributo che gli anziani ci danno. Shabbat Shalom.